Brini, questo sei tu.
Buonasera, benvenuti a tutti nel Centro Culturale di Milano, che è uno dei pochi posti che fa davvero cultura a Milano. E come dicevo al dottor Camillo Fornasieri, che ringrazio dell'ospitalità, direttore di questo posto, è, come abbiamo scritto poi sulle pagine di Repubblica tantissime volte, il Centro Culturale è una gemma in una città che a volte si dimentica un po' la vocazione di capitale culturale e che speriamo riscopra presto anche con iniziative di questo tipo, dedicate alla cultura che passa attraverso il volontariato, attraverso i principi e grandi valori di cui spero sfioreremo stasera, e parte tutto da un libro bellissimo. Introduciamo prima gli ospiti della serata, qui ne vedete due. Sono il dottor Alberto Reggiori, che è un sacco di cose. Allora, medico, scrittore, missionario e padre di 7 figli, ma purtroppo non sono venuti tutti e 7. Io speravo per il pubblico e stasera pare che ce ne siano solo 3, però la prossima volta tutti e 7. Poi alla mia sinistra c'è il dottor Marco Bregni, presidente dell'Associazione Medicina e Persona, e che poi vedremo anche un attimo di cosa si tratta. In prima fila saluto, e poi approfondiremo con loro, Valentina Frigerio, responsabile della campagna Free, che ha a che fare con l'AIDS. Poi ci farà vedere un filmato e ci racconterà in cosa consiste questa campagna fondamentale, e il dottor Alberto Piatti, segretario generale Fondazione AVSI, cioè Associazione Volontari Sviluppo Internazionale, così? Con le sigle e le gerarchie sono pessima, però questa parte l'abbiamo superata. Io mi chiamo Anna Rita Briganti e scrivo di libri su Repubblica, quindi in pratica di volontariato non so niente, però lo scopriremo stasera insieme. Allora, come introduzione alla serata, tutta la serata nasce da un libro. Posso farlo vedere? È un libro del dottor Reggiori, La ragazza che guardava il cielo, storia di una grazia in attesa. Cosa succede? Che un medico italiano va in Africa, no? Dagli anni 80 va in Africa, e vede delle storie, e non solo se ne occupa in quanto medico e in quanto anche essere umano, no? Ne parlavamo prima, il rapporto alle persone e alla popolazione locale, ma poi evidentemente queste storie non passano, rimangono dentro, e a un certo punto si mette di sera, di notte, no? Al computer, le riordina, le fa leggere agli amici, ad alcune persone, no, che le trovano interessanti, iniziano a vederci una narrazione, perché poi tutto quello che ci accade può diventare un libro, ovviamente bisogna averne il talento. Nasce un primo libro, Dottore mi è finito il diesel, è così? È finito il diesel, che raccoglie moltissime di queste avventure africane, e uno dei personaggi del primo libro compare, se non mi sbaglio, in 2 pagine, no? È proprio un'apparizione in 3 pagine, e poi diventa La ragazza che guardava il cielo. Allora chiedo a Marco Bregni chi è la ragazza che guardava il cielo e qual è questa grazia in attesa.
No, è una domanda facile. Innanzitutto a me il libro è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto perché prima di tutto è una storia che nasce da una malattia, che è l'AIDS. Questo mi ha colpito perché io casualmente, da neolaureato, mi sono trovato a lavorare nel laboratorio di Bob Gallo, che nel libro viene citato, e che è stato uno degli scopritori del virus insieme a Luc Montagnier nell'82. E il libro ripercorre in modo molto, molto vivo tutta la storia, la storia brevemente della scoperta del virus, ma poi tutto quello che è venuto dopo, soprattutto in termini di prevenzione, terapia, farmaci, che è una storia estremamente interessante. Però diciamo che questo è solo, come dire, l'occasione per cui il libro nasce. Io mi sono fermato al titolo perché mi ha colpito questo sottotitolo, Storia di una grazia in attesa. E mi sono chiesto perché una grazia. Perché viene definita questa storia come una storia di grazia. E mi sono ricordato, ma proprio del tutto casualmente, di una lettera che un nostro amico, insomma un amico, uno che ha studiato con noi, insomma, un medico, si è ammalato di un tumore circa 10 anni fa e appunto è stato curato per questo tumore. E lui mi scriveva delle lettere. E una di queste lettere sono andata a ripescarla perché mi sembra pertinente alla grazia in attesa. E lui dice, carissimo Marco, ti scrivo solo 2 righe per dirti poche parole che avevo già in mente domenica quando sei venuto a trovarmi. Grazie per tutto quello che fai per me e non intendo solo per quanto riguarda il tuo interessamento professionale per la mia malattia, ma soprattutto per il faticoso coinvolgimento emotivo che questo comporta. Comprendo quanto possa essere difficile, d'altronde questa tua disponibilità è per la compagnia concreta, fattiva, sicura, certa di un fratello, nella carne e nello spirito. Che rende sicuro pur nella fatica, certo pur nella difficoltà e nel dolore, questo mio attuale tratto di cammino. Questa è grazia, è il centuplo che si realizza per me, nonostante me, solo per suo dono. Grazia, appunto. E poi altre cose. Ah, mi sono detto questa parola grazia non è casuale messa così, perché evidentemente fa parte dell'esperienza della malattia. C'è qualcosa nella malattia che fa pensare, che fa definire l'esperienza una grazia, appunto, una grazia in attesa, una grazia che può essere appunto definita come il centuplo, addirittura come il centuplo qua giù. E c'è un pezzo del libro che questa cosa qui secondo me la descrive in modo estremamente efficace. Ed è il brano che parla della morte di Catherine. Grazie. E qui secondo me è una descrizione fulminante di che cosa vuol dire questa grazia. E dice, Zamu per la prima volta capì che il destino dei malati non era solo una condanna. Il sorriso di Catherine era stato per lei una misteriosa ma confortante mano tesa. In quel momento le si aprì un'inaspettata e luminosa finestra. Capì che oltre alla speranza di guarigione, pressoché impossibile, esisteva un'altra grande possibilità, fino allora ritenuta inverosimile. Vivere la letizia nella malattia, vivere i pochi o tanti giorni che sulla terra erano stati per lei stabiliti, riconciliata con la vita, con gli errori passati o presenti, con gli altri, con se stessa e con Dio. Zamu desiderava imparare a vivere così. E quindi parlare di grazia vuol dire parlare di questa finestra in attesa, di questo squarcio che si apre sulla realtà e che è la malattia stessa che apre. Da questo punto di vista, secondo me, quindi questa esperienza, che è un'esperienza in attesa, che è un'esperienza di una grazia, è un'esperienza che si può fare all'interno della malattia. Quindi per me il libro è soprattutto la descrizione di un'esperienza, di una positività all'interno di una situazione che obiettivamente uno direbbe una situazione disgraziata. C'è un'altra conseguenza, secondo me. L'altra cosa che a me mi ha colpito molto del libro è proprio la descrizione di come è nato il meeting point. Perché questo meeting point non è nato dalla volontà di alcuni che hanno deciso costruiamo il meeting point, è nato perché proprio dall'esperienza di queste persone che avevano sperimentato questa grazia. E da questo punto di vista mi sembra di poter dire che quindi questa grazia, la gratitudine, cioè essere grati, è un po' come il motore del prendersi cura. Cioè non esiste un prendersi cura di un altro, in questo comprendo dentro anche l'esperienza professionale del medico, se non è mosso da una gratitudine. Proprio perché alla base non c'è un'esperienza di pianificazione, ma c'è un'esperienza di incontro che è quanto sempre la cosa più inattesa che c'è. E, aspetto domande. Okay.
Sì, volevo dire una cosa. C'è un detto che ricorre nel libro, no? Quello della tradizione africana che dice: se riesci a guardare un leone negli occhi e sopravvivi, sei invincibile. Alla protagonista a un certo punto succede, incontra un leone, o forse succede in una versione romanzata, no, della sua vita, lo guarda negli occhi, sopravvive e quindi in un certo senso diventa invincibile. Io credo che tutti noi che siamo qui stasera abbiamo una volta almeno guardato un leone negli occhi, e poteva essere la malattia di una persona cara, la propria malattia, un bambino che non arrivava, oppure qualcosa che, insomma, un qualche cosa di impegnativo, e abbiamo trovato la nostra via per sopravvivere. Volevo chiedere al dottor Reggiori, visto che Marco Bregni ha fatto un intervento molto bello ma ha detto pochissimo della trama, e quindi magari chi non ha letto il libro, secondo me, avrebbe piacere di sapere, di avere un po' di informazioni. Se vuole introdurre la ragazza che guardava il cielo, come è nato, dove si svolge, cosa racconta, e qual è la cosa che poi ha portato Zamu alla grazia, cioè di che malattia parliamo e come l'ha affrontata.
Va bene, grazie. Grazie di essere qui. E comunque chi non ha ancora letto il libro, fa piacere di comprarselo. No, è una cosa libera, un suggerimento. No, no, appunto sto proprio venendo nel solco della sua domanda. Allora, no, comunque, vabbè, sono buono e vi dirò lo stesso la trama. No, la questione è la vita di questa persona. Perché mi è venuta voglia e desiderio di, e mi sono preso la briga, come si dice, di scrivere questo? Sì, da una parte perché mi piace anche scrivere, ma soprattutto perché appunto negli anni trascorsi in Uganda, devo dire che c'è tutta una serie di esperienze che mi hanno colpito e che mi sono rimaste scolpite appunto nella memoria e nel mio sentimento. Quindi fra queste c'è proprio l'incontro con tutta una serie di persone a cui sono legato da una sincera affezione. Particolarmente Veronica, perché appunto una persona, una donna ugandese malata di AIDS, che abbiamo incontrato così, come ne abbiamo incontrate tante altre, perché appunto lavorando in ospedale, questi meeting point, che sono appunto queste associazioni che raccoglievano i malati di AIDS, ne incontravamo veramente tante tutti i giorni. E però quello che di lei mi ha colpito è stata proprio, diciamo, la traiettoria della sua vita, perché la traiettoria che lei ha compiuto è una traiettoria molto interessante per qualsiasi essere umano. Anzi, devo dire che questo mi ha fatto vedere come appunto l'essere umano è veramente unico, perché appunto che ci sia una così forte sintonia di esperienza, di sentimento, di destino con una persona africana che ovviamente ha completamente una cultura, un'esperienza, un'educazione assolutamente agli antipodi rispetto alla mia, eppure appunto riscontrando questa grandissima identità mi ha fatto proprio cogliere come appunto l'essere umano è unico, è uno, al di là di tutto è uno, e questo è veramente non è un modo di dire, non è una banalità, anzi devo dire che mi ha fatto cogliere il fatto che capisco come siamo tutti figli di Dio, nel senso che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, e questo io lo vedo appunto attraverso questa scintilla che al di là di tutto è proprio il desiderio che anima la vita di una persona. Comunque appunto questa persona ha compiuto questa traiettoria, questo, come dice un versetto della Bibbia, questo ha compiuto nel suo cuore santo viaggio, nel senso che ha compiuto il suo destino, cioè ha atteso e ha aderito in maniera leale e sincera a quello che in fondo il suo cuore le chiedeva, che il suo cuore le domandava. E che cos'è questo? Vabbè, brevissimamente la storia è quella di una persona che è proprio una persona tipicamente africana, data come terza moglie a 16 anni da suo padre senza che lei lo sapesse, come sposa a un uomo molto più anziano di lei, che non parlava nemmeno la sua lingua, quindi cioè proprio un mondo che per noi è assolutamente inconcepibile. La guerra civile, il fatto di dover scappare, poi la morte del marito, il dover tornare a piedi attraverso la savana, attraverso aspettando il primo figlio, l'idea di rimettersi di nuovo con una vita normale, si sposa con un altro uomo, la morte di questo uomo subito dopo la nascita del loro secondo figlio, muore anche il secondo figlio, e quindi diciamo una vita tragica, drammatica, che peraltro per l'Africa non è assolutamente strano. E da questo momento in poi la vicenda di questa persona, di Veronica, si inserisce un po', lo dico sempre in maniera un po' irriverente, però si inserisce un po' come nei Promessi Sposi, la vicenda personale di Renzo e Lucia si inserisce nella questione di popolo che è la peste, quindi si inserisce in qualcosa che stava succedendo in quegli anni, che non era ancora conosciuto, che noi quando eravamo giù, appunto con mia moglie a fine degli anni 80, primi anni 90, abbiamo incontrato negli ospedali, e cioè la questione dell'AIDS, cioè proprio l'esplosione di un'ondata, di uno tsunami che ha travolto tutto e che nessuno si aspettava. E quindi le varie ondate di questa malattia, con i malati, con i morti, con gli orfani, con la povertà che ne conseguiva, eccetera. E appunto Veronica dentro tutto questo conosce, alla fine si scopre sieropositiva senza sapere come, che questo è il destino di tantissimi uomini e donne africani, soprattutto donne evidentemente, e conosce anche l'emarginazione che subiscono i malati di AIDS, conosce la rabbia e la disperazione, ma alla fine incontra qualcuno. In questo senso appunto quello che dicevo prima della traiettoria umana si spiega, cioè incontra qualcuno che gli dimostra, pur nella malattia, pur nella drammaticità, pur nella morte, pur in una serie di circostanze assolutamente sfavorevoli e contrarie, incontra come una minuscola luce di speranza, che però è quella che dà luce alla sua vita. Questa speranza gliela comunicano alcune persone, volontari, italiani, incontro noi, alcune persone africane che lavoravano in questi gruppi meeting point, e cos'è questa speranza in sostanza? Questa speranza è il fatto di vedere delle persone, di incontrare delle persone, ed è questa proprio la grazia in attesa di cui parlavi tu Marco, cioè il fatto che appunto inaspettatamente, però lei è capace di coglierlo perché il suo cuore è un cuore appunto che desidera, e quindi proprio di riconoscere che nella malattia c'era qualcuno che riusciva a vivere con una speranza, c'era gente che invece di nascondersi stava insieme, c'era gente che invece di stare zitto era capace di parlare, c'era gente che invece di disperarsi e piangere era capace di sorridere, c'era gente che invece di isolarsi era capace di dare una mano ad altri, e questo lo colpisce profondamente. Evidentemente sto parlando di persone che erano mosse da un'esperienza che derivava in maniera diretta o indiretta comunque dalla fede cristiana, e lei, mi sono dimenticato di dirlo, islamica, perché proveniva da un clan diciamo che gli islamici in Uganda sono una minoranza, però il suo clan era assolutamente islamico, e per loro evidentemente appartenere a una, cioè la religione è come proprio un'identità, e vedere che appunto che la speranza veniva da qualcuno che era sempre stato indicato come l'altro, come non dico il nemico, perché per fortuna in Uganda non c'è ancora questo clima di guerra fra religioni, però come qualcuno che, da cui aspettarsi niente di buono, ecco, questo è stato proprio qualcosa di inaspettato. E lei piano piano, attraverso proprio una continua domanda, io mi ricordo come appunto, essendo di carattere intelligente, di diciamo tenace assolutamente, lei continuava a chiedere, chiedeva spiegazioni su tutto, chiedeva qual era la nostra esperienza sulla vita, sull'amore, sul significato appunto del matrimonio, sull'educazione dei figli, sulla sessualità, su tutti gli aspetti più interessanti, più così notevoli della vita umana. Per cui mi ricordo che appunto con mia moglie Patrizia, con altre amiche, con noi, c'era sempre questa domanda continua. Non è una cosa così, così scontata, è difficile anche per noi a volte essere così conseguenti e così leali con le domande che il nostro cuore ci pone. Quindi attraverso questo il suo desiderio, mi ricordo che un giorno disse: guarda, io ho deciso, appunto decise di chiedere il battesimo. Ma lei lo motivò così: non è che mi interessa cambiare religione o che vedo, non lo so, come un passo avanti dal punto di vista sociale, ma quello che mi interessa è l'amicizia che si vive fra di voi, e io voglio essere assolutamente partecipe di questa amicizia, perché mi sembra che sia la risposta alla vita. Cioè attraverso l'amicizia io riesco a far fronte e ad essere, come dire, leale nei confronti delle domande che la vita mi pone. E quindi appunto il battesimo e continuare appunto soprattutto, e concludo la domanda, soprattutto capire che la vita è qualcosa che ci è stato donato, è un dono, e la legge della vita è che il nostro destino si compie restituendo quello che ci è stato donato. Come ha detto qualcuno recentemente, se la vita non viene donata, piano piano il tempo te la ruba. E questa, secondo me, è l'esperienza più vera, più significativa che Veronica ha fatto. Per questo, per me, è una storia esemplare, cioè nel senso che la sua vita mi è di esempio. Quindi concludo dicendo quello che ho detto all'inizio, che il motivo per cui ho scritto questo libro è stato proprio perché mi sembrava che fosse un'esperienza assolutamente interessante, un'esperienza appunto paradigmatica, di segno, di esempio, di come la vita, di come è la vita umana, di come va vissuta. Quindi questo è stato appunto proprio il motivo. Quindi vabbè, di cose da dire ce n'è tante, però questa è la...
E il libro è nato dall'esperienza quindi diretta con Veronica, e poi ho letto due lunghe interviste alla protagonista, o comunque delle lunghe conversazioni con lei. L'elemento forte di questo libro, e a cui noi siamo molto disabituati, è la solidarietà. Perché appunto viviamo in contesti sociali molto duri, in cui a me è successo per alcuni mesi di essere di avere una gamba rotta, ma per tanti mesi, e purtroppo anche se cammini in strada con le stampelle ti travolgono perché hanno fretta, no? E devono, oppure perché stanno controllando le mail su BlackBerry, ma questo non solo a Milano chiaramente, proprio diciamo la società di oggi è una società molto dura, in cui contano i propri obiettivi, l'efficienza e tutti i concetti che abbiamo visto poi anche a livello di crisi economica dove hanno portato. Invece bisognerebbe riscoprire appunto dei valori, ognuno poi i propri, e il valore forte di questo libro secondo me è la solidarietà, perché Veronica cosa succede? Da malata, cioè quando arriva al meeting point era una malata, si trasforma in realtà in una volontaria, nel senso che nel libro è raccontato come da piccole cose inizia ad aiutare tutto comunque il gruppo del meeting point italiano, africano o di altre nazionalità. All'inizio magari andava ad aiutare i malati, poi addirittura una parte che mi è piaciuta molto va nei paesi vicini a difendere le posizioni, no, delle donne, dei figli, dei mariti, perché chiaramente sono società che hanno delle regole, come diceva il dottor Reggiori, che a volte ci possono sfuggire, lei diventa un po' una paladina delle donne in difficoltà. Quindi volevo sapere da Marco Bregni come lei ha scoperto l'Africa, come lei, se vuole, no? E poi come medicina, cosa fa medicina e persone in Africa? Perché alla fine questo incontro con Veronica è nato nei meeting point, è nato in strutture che le associazioni di volontari vanno a costruire lì. Quindi come si può concretamente, come si possono aiutare tutte le Veroniche dell'Africa?
Dunque, medicina e persona è una realtà assolutamente italiana, direi. 90% lombarda e quindi non ha a che fare con l'Africa. E l'unico, diciamo, unione che io ho con l'Africa è l'amicizia con Pippo Ciantia, che è qui davanti a me, ma in realtà la nostra non è un'associazione che si occupa né di volontariato né di... siamo un'associazione professionale. E, comunque riprendo la domanda, soprattutto per quanto riguarda appunto l'aspetto, questo aspetto qui per cui nasce questa dinamica nella protagonista che si vede amata e quindi restituisce, no, che era un po' quello che diceva Alberto adesso alla fine del suo intervento. E mi sembra soprattutto che questa sia la riscoperta della persona, forse più che un bisogno di solidarietà, noi abbiamo bisogno di scoprire la persona in quanto tale, perché è proprio nella persona questa dinamica qui. E quello di cui abbiamo bisogno noi, come abbiamo bisogno l'Africa, è proprio che la persona venga riscoperta nelle sue dimensioni essenziali, appunto, tra cui anche la solidarietà.
E anche mi sembra di capire dalla sua associazione il rapporto con il malato, no? Tra medici e quindi un approccio etico alla cura delle persone, mi sembra di capire.
Sì, certo, diciamo che la nostra associazione nasce proprio da questa scoperta, dal fatto che comunque la malattia è in qualche modo una domanda su se stessi, perché è esperienza comune che quando ci si ammala non si cerca solo la guarigione e basta, ma la malattia è sempre l'occasione per domandarsi appunto un senso, un significato e quindi per cercare un significato più profondo. In fondo la malattia è una crisi, quindi vuol dire che in qualche modo è una ricerca di senso, di significato. E medicina e persona nasce un po' da questa intuizione, cioè dal fatto che comunque il rapporto tra due persone, di cui una è il paziente e l'altra è il medico, non si risolve solo nell'offerta di una professionalità e nella richiesta di guarigione, ma è un rapporto che travalica diciamo questo aspetto, perché va ancora più al fondo, cioè è al fondo un incontro tra due persone che sia l'una che l'altra hanno come il bisogno di un significato. E quindi è come un'alleanza tra due persone che... nell'occasione della malattia scopre un rapporto che è più profondo.
Grazie. E ora concludiamo questa prima parte della serata con il dottor Reggiori con questa domanda, se voglio rispondere. Sia come ha scoperto l'Africa, io ho già letto delle cose, però mi piacerebbe che le ripetesse, quindi mi sembra che tutto nasca anche da un nostro Papa molto amato, da un suo famoso discorso su portate la bellezza, no, in giro per il mondo, se ha voglia di ricordarcelo. E poi cosa succede? Quando si scrive un libro, se è un romanzo, noi ci dobbiamo prendere il finale che decide lo scrittore, no? A volte ci sono delle altre puntate, a volte ci sono altri libri con lo stesso protagonista, non i personaggi seriali, però spesso il romanzo inizia e finisce e quindi quella è la storia. Quando si racconta una storia vera, ovviamente il libro finisce a un certo punto delle vicende della protagonista. Però almeno a me è rimasta forte la domanda poi sulla protagonista, su come stia, su come sia. Però chiaramente non so se lei ha voglia di rispondere, se siete rimasti in contatto, se, come si è evoluta anche la malattia di Veronica. E quindi ecco, la mia domanda era: cosa c'è dopo il finale del libro?
Allora, rispetto alla prima domanda sull'Africa, lo dico sempre, molti l'avranno già sentito, comunque la questione è nata appunto quando, facendo la facoltà di medicina, un po' con l'idea di dare una mano, quando appunto noi facevamo negli anni 80, 70, 80, l'università, c'era un clima sociale molto, diciamo, spinto verso, sì, a parte agitato, e vabbè, ma lì ci difendavamo, però c'era anche un clima sociale molto in fermento, per cui la solidarietà, il fatto della, proprio della questione sociale era sempre molto presente, e l'idea appunto di dare una mano così anche in maniera un po' vaga magari a chi ne aveva bisogno era presente un po' in tutti, e quello è sempre qualcosa che mi è rimasto da qualche parte così come ispirazione. No, la cosa decisiva è stato quando alcuni miei amici un po' più grandi di me si sono laureati, sono partiti, chi per l'Uganda, chi per l'America Latina, eccetera. Io devo dire che mi colpiva sempre in loro appunto il fatto che fossero riusciti, come dire, a realizzare i sogni che della loro giovinezza, cioè come appunto che la loro vita era la realizzazione dei sogni della loro giovinezza. Questo secondo me era il massimo, perché uno appunto realizzava attraverso il suo lavoro, attraverso la sua vita, quello che in fondo aveva sempre desiderato, e quindi non era più un sogno ma diventava proprio realtà. Però anche questo non è stato sufficiente, finché appunto, come lei ha citato, a un'udienza di Giovanni Paolo II ho sentito dire da lui questa frase: andate in tutto il mondo a portare la bellezza, l'amore e la giustizia presenti in Cristo. E devo dire che questa frase mi ha colpito proprio in una maniera così puntuale, per cui dopo averla sentita io non ho avuto assolutamente più alcun dubbio che dovessimo partire. Eravamo già sposati, avevamo già un figlio. Avevamo un figlio? Sì. No, beh, è anche segretaria. E quindi mi ricordo che sono tornato a casa e l'ho comunicato appunto a mia moglie, e la decisione è stata presa. Però la nettezza di quella decisione è stata, secondo me, appunto come di... Io penso appunto che certe decisioni o si prendono così o è difficile prendere, cioè bisogna proprio decidere di mollare tutto e di affidarsi a qualcosa di più grande che si è incontrato, e questo è stato vero per me. Quindi il fatto di quella decisione mi è rimasta dentro proprio come un, così, come un momento particolare, anche questo di grazia se vogliamo. E poi vabbè, ci sono stati questi anni di Africa che hanno assolutamente ripagato di tutto quello che momentaneamente sembrava di dover perdere partendo. Termino appunto con la questione del finale. Vabbè, appunto, non essendo un romanzo, ma se vogliamo una vita forse un po' romanzata, però sostanzialmente fedele alla verità, appunto non c'era molto da inventarsi, quindi quello che succede io ho descritto. Il finale è stato un po' quello che realmente è accaduto. Devo dire che Veronica è ancora viva, perché sicuramente non è viva per l'amicizia o per la grazia in attesa o per quant'altro, ma perché ha avuto la fortuna che arrivassero i primi farmaci antiretrovirali. Però probabilmente anche questo fa parte della grazia, e quindi adesso è in terapia e ha potuto continuare a vivere una vita normale per tutti questi anni, una vita normale, vabbè, fra virgolette, i problemi di salute ci sono sempre. Però devo dire, siamo in contatto, è venuta anche quest'estate al meeting di Rimini per la presentazione del libro, e devo dire che ogni volta che vado in Uganda la incontro, ed è sempre appunto vedere sempre appunto quello che dicevo prima, del fatto che la vita, cioè è veramente per me un esempio di una persona che dona la sua vita, che la mette a disposizione. Questa probabilmente, anzi sicuramente, è il motivo per cui c'è questa energia, c'è questa voglia di vivere, c'è questo sguardo che è gettato sulla realtà e non su se stessi, per cui forse questo aiuta anche, anche la salute.
Una domanda, perché gli spunti sono tanti. Veronica quindi è venuta a parlare del libro con lei e della sua esperienza anche come appunto operatrice al Meeting Point. Bellissima anche questa, ecco, è un finale, se vogliamo, il finale del libro è bello, però anche questo è molto bello, nel senso che noi italiani, noi del mondo occidentale andiamo lì, però lo scambio per essere tale forse è ancora più completo così, no? E quindi è molto bello. Allora, noi rivedremo Alberto Reggiori e Marco Bregni sicuramente alla fine per le domande del pubblico, che saranno numerosissime, spero. E ora chiamiamo, e quindi vi ringraziamo, li salutiamo bene. Ora vengono Valentina Frigerio e Alberto Piatti, se avete voglia di iniziare a venire. Allora, qui andiamo su una parte che è contenuta già nel libro di Alberto Reggiori, perché ci sono due piani di lettura. C'è la storia di Veronica, no? Che è una storia che si può leggere come un romanzo, e poi c'è un aspetto saggistico nel libro del dottor Reggiori che fa il punto su quella che ha definito peste, no? Quindi nel libro i capitoli sono alternati e ci sono delle considerazioni lì da uomo della scienza, quindi da medico e da persona che ha visto quelle cose e che ha i dati sull'AIDS. Allora, ora voi dovete sapere che in Italia è un po' sempre colpa dei giornalisti, però è vero che i giornali vanno un po' a mode. Quindi c'è stato un periodo in cui l'AIDS era continuamente, no, in prima pagina, partendo magari da casi famosi. Ad esempio, nella letteratura italiana posso dire che alcune delle voci più considerate, anche più promettenti, mi viene in mente Pier Vittorio Tondelli, purtroppo sono morte di AIDS. Poi a un certo punto i giornali scoprono altri temi, no? E l'AIDS torna solo ogni tanto in forme magari un po' gossipare, tipo appunto galà di beneficenza con le star del cinema, eccetera. Però purtroppo il virus esiste ancora, no? Si capisce bene dal libro del dottor Reggiori, seppur con speranza. La serata di stasera si chiama Storie di Speranza, sono 30 anni di lotta all'AIDS. Allora volevo sapere da Valentina Frigerio, responsabile della campagna Free, a che punto siamo e in cosa consiste la campagna.
Grazie. In realtà appunto si è smesso di parlare di AIDS, però l'AIDS continua a esserci. Noi però con questa campagna Free che abbiamo fatto per AFSI abbiamo voluto dire che però ci sono delle buone notizie, per cui in realtà l'AIDS si può in qualche modo sconfiggere. E quindi vedrete in questo video che abbiamo girato l'ottobre scorso in Uganda, quello che di solito ci si aspetta da vedere in un video, in un documentario sull'AIDS, è morte, malattia. Invece questo video, vedrete, è molto positivo, appunto, perché vuole raccontare una storia positiva, che è la storia della lotta all'AIDS che AFSI ha intrapreso in Uganda da oltre 30 anni, e in particolare con il programma di prevenzione da madre a figlio dell'AIDS, che è stato portato avanti da AFSI da 10 anni ormai. E quindi le storie che vedremo sono, in questo video abbiamo voluto far vedere tre storie, e fare in modo che fossero proprio i protagonisti che le raccontassero. Per cui abbiamo Sister Betty, che è la capo ostetrica dell'ospedale in cui AFSI opera principalmente, e Mary, che è una donna incinta, madre già di tre figli, sieropositiva, e Patricia, che è una delle tante bambine nate sieronegative, proprio grazie a questo programma che AFSI ha portato avanti.
Direi, se volete, lo vediamo, dura pochi minuti e poi lo commentiamo.
In Uganda ogni giorno centinaia di bambini rischiano di nascere sieropositivi. La trasmissione dell'AIDS da madre a figlio è la seconda causa di infezione. Nel 2002 AFSI ha introdotto in Uganda la PMTCT, il programma di prevenzione materno-fetale dell'AIDS. Sister Betty lavora come ostetrica nella clinica prenatale dell'ospedale St. Joseph di Kitgum, in Nord Uganda. Dal 2002 collabora con AFSI nell'implementazione del programma di PMTCT. Ogni giorno incontra decine di donne incinte. Alcune di loro sono sieropositive. Sister Betty le segue nel programma di prevenzione. Le medicine antiretrovirali prese dalla mamma prima e durante il parto e dal neonato entro 72 ore dalla nascita abbassano del 70% la possibilità di trasmissione dell'HIV e permettono ai bambini di nascere sani, ma anche forti, ben nutriti e in grado di affrontare la vita. E alle loro mamme di essere sane, coscienti, forti, felici. Mamme, come Mary. Mary lavora al mercato, vende frutta e verdura. Partorisce il suo primo figlio nel 2006, Ochaya, la gioia della famiglia. Bastano pochi mesi però, ed Ochaya inizia ad ammalarsi. È AIDS. Anche Mary si testa, positiva. Poi il marito Basil, anche lui positivo. Poi un incontro. Il Meeting Point è una ONG locale, nata nel 1990 dall'amicizia tra ugandesi malati di AIDS e alcuni volontari di AFSI, uniti nell'affrontare la malattia. Da sempre collabora con AFSI, accompagnando le mamme malate nel programma di prevenzione materno-fetale. Mary diventa una di loro. Il marito di Mary, Basil, è un sarto. Quando Mary rimane incinta di nuovo, è lui ad accompagnarla in ospedale e ad iscriversi insieme a lei al programma di PMTCT. Insieme iniziano la terapia antiretrovirale. Oggi, seguendo il suo esempio, sempre più mariti accompagnano le proprie mogli in ospedale e accettano di testarsi per l'HIV. Oggi, insieme a Basil, Maria e Ochaya, ci sono Gloria e Rema, entrambe HIV negative, e poi Akena, da 5 mesi anche lui parte della famiglia. Patricia ha 5 anni, di secondo nome fa Cinderella, Cenerentola. La scelta del nome sa vagamente di augurio, perché un destino apparentemente segnato dalla miseria viene ribaltato grazie ad un incontro che ha del miracoloso. Patricia è ancora nel grembo della mamma quando scopre di essere sieropositiva. Grazie alla PMTCT, a cui la mamma aderisce, Patricia nasce sana. Salta, gioca, va a scuola, aiuta la mamma, sogna il principe azzurro, sfuggendo a quel destino che sembrava segnato. Dal 2002, grazie ad AFSI, in Uganda oltre 197.000 mamme hanno ottenuto servizi sanitari ed educativi prenatali. Grazie alla PMTCT, centinaia di bambini nascono senza HIV. Le mamme ricevono informazioni, cure e sostegno. Il sistema sanitario migliora. AFSI, da 10 anni, rende tutto questo possibile. Ovviamente c'è ancora molto da fare. Serve personale sanitario competente, servono medicine ogni giorno, serve prevenzione, serve educazione, per permettere a sempre più mamme e bambini di essere liberi.
Free!
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 No, perché alla fine se non siamo persone libere non andiamo da nessuna parte, sia in Italia che in Uganda. Questo video bellissimo, sono immagini che sono anche un pugno nello stomaco, cioè vedere questi ragazzini denutriti in questa voglia di studiare con tre sedie e dei fogli di carta, vedere tutti questi problemi anche nelle famiglie, chiaramente un pugno nello stomaco. Secondo lei, tutti noi, no? Cosa possiamo fare per sostenere questa campagna e per dare un qualche aiuto a persone che sono in difficoltà?
Questa campagna innanzitutto è interessante perché non è la classica campagna di raccolta fondi, ma è soprattutto una campagna più che altro di sensibilizzazione per far conoscere quello che AFSI fa in Uganda e quello che succede, perché appunto, come accennato prima, a differenza di quello che normalmente si pensa, quello che vogliamo descrivere è la dignità di questa popolazione, perché come anche ha detto Alberto, forse per noi che siamo stati in Uganda questo è stato molto evidente, che forse è più quello che abbiamo ricevuto noi di quello che abbiamo dato, e quindi l'idea di mostrare il fatto che in Uganda, davvero, in Africa, sta avvenendo uno sviluppo. E questo è possibile, certo, grazie a tutta una serie di strategie che sono state implementate e che ora gli ugandesi sono in grado di implementare da sé. Infatti la sostenibilità è uno dei maggiori principi che appunto AFSI porta avanti. Quindi l'idea è di guardare a questo tipo di realtà come realtà da cui si può apprendere. Infatti, ad esempio, se pensiamo a questo progetto di cui parla il video, che è appunto la prevenzione della trasmissione dell'HIV da madre a figlio, è interessante vedere come da noi è scontato che una donna incinta vada a fare i corsi preparto, mentre invece il succo praticamente di questo programma è portare le donne in ospedale. Perché? Per educarle a voler bene a se stesse e al proprio figlio. Infatti il punto di partenza è quello di fare in modo che tutte le madri si testino per l'HIV. In questo modo possono fare in modo di far nascere bambine come Patricia, che appunto sono free, libere, senza HIV.
Un'ultima curiosità, i farmaci di cui si parla nel video e che poi hanno permesso di superare, no, questo spettro dei bambini sieropositivi, come sono acquistati dagli ospedali? Cioè ci sono delle donazioni dei produttori? Come arrivano in Uganda e immagino anche in altri posti dell'Africa?
Tutti i farmaci antiretrovirali ad oggi in Africa, in Uganda in particolare, sono gratuiti e vengono pagati dal Ministero della Sanità ugandese, che li offre gratuitamente agli ospedali. Inizialmente invece erano ONG come la CRS, Catholic Relief Service, che è una grande ONG cattolica americana, che li portava nei vari ospedali. Adesso invece, appunto, grazie a questa sostenibilità, il Ministero della Sanità ugandese può offrirli gratuitamente a tutta la popolazione e anche il loro prezzo è diminuito drasticamente rispetto ai primi anni, quindi molte persone possono accedervi.
E anche questa, se vogliamo, è una bella storia, nel senso che il famoso welfare state, che cioè lo Stato sociale, l'assistenza sanitaria, che nei dibattiti pubblici anche italiani è spesso attaccata e che in alcuni paesi non è neanche applicata, come ad esempio negli Stati Uniti, dove non esiste una sanità pubblica, in realtà poi in un posto come l'Uganda, seppure immagino con problemi, con difficoltà, insomma, di implementazione, c'è uno stato sociale che almeno in questo ambito funziona e quindi questo dà speranza. Ora noi vorremmo concludere in bellezza la serata con il dottor Alberto Piatti. Sì? No? Sì?
Speriamo,
concludiamo?
Bellezza.
No, ma certo, cioè, ormai l'abbiamo detto, quindi lo facciamo. E con il dottor Alberto Piatti, segretario generale della Fondazione AFSI. Allora, io e il dottor Piatti siamo già d'accordo che prossimamente, poi dobbiamo vedere le agende, raccoglieremo insieme pomodori. Cioè lui non so perché pensa che io ne sia capace, ma chiaramente mi sopravvaluta, ma ce la faremo. Perché
sicuro che era abbastanza semplice. Abbastanza
okay.
semplice.
E quindi perché c'è appunto questo rispetto degli altri, poi sembra una battuta ma non lo è, io credo che ci sia bisogno di tornare anche a un rispetto della terra con la T maiuscola, perché quando il dottor Reggiori diceva quello che noi prendiamo lo dovremmo restituire, in realtà secondo me vale anche nei confronti della terra, nel senso che ci dovremmo ricordare che noi prendiamo delle cose e dovremmo in qualche modo avere uno stile di vita, so che non è facile da applicare, che rispetti il posto che ci ospita. Mi chiedo, se noi volessimo entrare, non so, in AVSI, no? Nell'associazione, oppure avessimo voglia di avere informazioni, leggere articoli sulla vostra associazione, vedere foto, rivedere filmati, quali sono le fonti sia individuali sia del web dove trovarvi, siti, pagine, numeri?
Beh, innanzitutto funziona questo. No, ce la posso fare. È facile come raccogliere i pomodori. Beh, innanzitutto, se uno vuole interessarsi di quello che facciamo, se legge il libro ha un buon compendio, perché questo libro ha almeno due caratteristiche fondamentali per capire cosa intendiamo noi per lo sviluppo. Il primo è che Veronica, in fondo, se posso usare un irreverente paragone, è quella che nelle ricerche di mercato si chiama la casalinga di Voghera. Cioè l'ideotipo di donna africana con tutti i drammi sono perfettamente rappresentati da Veronica. Quindi per capire un po' di più, leggere il libro fa molto bene. La seconda ragione per cui il libro, ce ne sono altre, ma ne dico solo due, la seconda ragione per cui il libro ha questo grande valore, questo libro descrive che cosa intendiamo noi, Fondazione AFSI, meglio di quanto riuscirò a dirlo io, il vero grave e grande problema della cooperazione internazionale del terzo millennio. Giovanni Paolo II nel nuovo millennio in Eunte, citando un simpaticissimo santo che è Don Orione, diceva che è necessaria una nuova fantasia nella carità. Ora, questo libro, lo dico perché c'è anche dottor Filippo Cianti, ha detto Pippo, che con l'ostetrica di Kingdom ha avuto a che fare anni prima, 29 anni di Africa. Quindi se dico delle sciocchezze puoi benissimo fischiare. Questo libro dice che questa nuova fantasia della carità deve prendere un corpo e una modalità che noi stiamo cercando di dare per quello che riusciamo, e affrontare di petto la vera questione della cooperazione internazionale del terzo millennio, che con un titolo o così approssimativo potremmo definirla l'infrastruttura sociale dell'ultimo miglio o dell'ultimo metro. La comunità internazionale, il sistema Nazioni Unite e tutti coloro i quali dedicano molte ore a parlare di questo, hanno sviluppato nella decade 90 attraverso una serie di una serie di conferenze internazionali, mi riferisco al Cairo sulla popolazione, a Copenaghen sulla questione sociale, Pechino sulla Istanbul sugli insediamenti umani, Pechino sulla donna e Rio, di cui celebriamo fra poco i più 20 anni, tutta una serie di dibattiti, di riflessioni esattamente sullo sviluppo, che sono sinteticamente, simbolicamente codificati in quelli che si chiamano gli obiettivi del millennio. E questa è un po' la grande infrastruttura sociale che la comunità internazionale si è data per lo sviluppo. Solo che questi obiettivi del millennio, che sono previsti essere raggiunti nel 2015, non si raggiungeranno. Significa qualche cosa per un uomo che abbia ancora un adeguato uso della ragione, che forse c'è qualche cosa che non funziona. E ciò che non funziona fondamentalmente è esattamente l'infrastruttura sociale dell'ultimo miglio, cioè una modalità organizzativa di cooperazione allo sviluppo che arrivi alla Veronica o alle Veroniche. E questo libro lo descrive perfettamente. Perché, come si dice, credo verso pagina 162-163, quando si parla dell'introduzione del famoso cocktail di farmaci e del costo dello stesso, che all'inizio, mi sembra, 96-97 aveva cifra spropositata, e nel tempo, per una serie di ragioni, è diventato abbordabile, per cui gli stati possono sostenere questo costo, tenuto conto però, sempre per dare una dimensione, che il prodotto interno lordo di alcuni stati per il 50-60% sono aiuti internazionali, quindi c'è una sostenibilità relativa. Il costo della pastiglia o delle pastiglie, relativamente al costo o all'investimento necessario per raggiungere la Veronica in quella capanna, in quel posto, eccetera, eccetera, è un costo che pesa pochi punti percentuali. Per cui è giustissimo fare la battaglia per la libertà di licenza di produrre i farmaci, i brevetti, eccetera, eccetera. Però, se ci fermiamo solo a quello, rischiamo di non vedere il problema per quello che è. Perché la vera questione è raggiungere un'infrastruttura sociale che sia in grado di raggiungere attraverso l'ultimo metro il mistero di quella persona. Chi vuole lavorare in AFSI deve affascinarsi a capire come si fa a coprire quest'ultimo metro.
E quindi che tipo di professionalità potrebbero servire? Cioè, se io volessi propormi come volontario, cioè, che tipo di qualifiche cercate? Solo medici? Non lo so. E se c'è un sito, credo sia .org, avete fatto vedere nel...
Innanzitutto bisogna essere capaci di raccogliere i pomodori.
E questo poi lo, mi metterà la...
Ma
prova.
Questo è abbastanza facile. No, secondo, ci sono sul nostro sito, che è www.afsi.org, molto ricco e articolato, una sezione chiamata Collabora con noi, in cui ci sono le posizioni aperte che noi stiamo cercando. Evidentemente per andare in giro a fare questa attività ci vuole una dimensione ideale grandissima, ma un'altrettanta capacità professionale. È meglio evitare apprendisti stregoni. Ecco, questo francamente cerchiamo di evitarli, perché ve lo possono dire loro che hanno fatto il medico-chirurgo in situazioni in cui può finire il diesel o può succedere che trovarsi in mezzo a una battaglia, e lì devi saper veramente fare il dottore. Il dottore nel senso del chirurgo. E per saper fare il dottore in questa dimensione deve avere una grande dimensione ideale e avere la passione, per come ci ha detto l'Alberto prima, per il mistero unico e ripetibile di ogni essere umano che incontri. Poi ci sono gli agronomi, gli ingegneri, gli economisti, gli assistenti sociali, gli insegnanti, a seconda delle tipologie di progetti che realizziamo.
E poi immagino che sul sito ci sia anche una parte alla quale fare eventuali donazioni, no? Tramite, immagino, bonifico e tramite il sito della dichiarazione dei redditi. E tempo di dichiarazione dei redditi si potrebbe donare una parte. Prima le ho chiesto, no, in modo riservato, mentre ci mettevamo d'accordo per i pomodori, come ha scoperto l'Africa, e lei mi ha dato la risposta che ogni giornalista vorrebbe, no? Cioè nelle interviste che problema abbiamo, che a volte sono noiose, no? Cioè che ci danno delle, anche i grandi divi danno delle risposte noiose, e lì un giornalista è disperato perché una pagina con delle risposte noiose, allora o gliele cambi, no? Gliele abbelliamo. Però non si può dire, oppure dobbiamo rifare l'intervista o cercare un altro divo che risponda meglio. Lei invece, quando io le ho chiesto come ha scoperto l'Africa, mi ha dato una risposta che è perfetta, cioè in realtà l'ho scoperta dalla Romania. Allora volevo sapere se ha voglia di raccontare anche a quelli di loro che non lo sapessero, quindi come è arrivato poi anche alle storie di Alberto Reggiori.
Per la verità, come ho detto prima, passando dalla Romania, l'Africa mi ha scoperto lei, non l'ho scoperta io. Non sono andato a cercarla, ma attraverso amici che stavano giù, per una contingenza e una patologica curiosità che mi contraddistingue, mi ero messo a seguire le tracce di un sacerdote rumeno che bazzicava l'Italia nel 1991, negli primi mesi del 91, quindi nell'immediatezza della caduta, del golpe, della rivoluzione, chiamiamola, non si sa come è andata a finire, di Ceausescu, e sono andato una volta con lui in Romania. Poi ci sono continuato ad andare, ma la storia sarebbe molto lunga, perché devo anche confessare di essere il primo importatore ufficiale di minorenni rumeni, temporaneamente però. Perché nel 91, 92, 93, forse anche 94, sono venuti complessivamente 1600 ragazzini rumeni minorenni, senza passaporto, per 30 o 45 giorni presso famiglie italiane di una stupenda associazione che si chiama Famiglia per l'Accoglienza, che sabato farà il trentennale al Teatro Dal Verme alle 10, lo ricordo così, perché vuole essere bello. Per questa curiosità. Poi in Italia, non so se sei divi o meno, ma si diventa esperti per poco, perché nell'ignoranza generale uno che è stato due volte in un paese sa già qualcosa di più. Mi ritenevano persona che conoscesse qualche cosa della Romania, per cui fui coinvolto indirettamente a costruire un ospedale che voleva costruire quella buon'anima un po' matta di Mino D'Amato. Niente, per far questo chiesi alla associazione, allora associazione AFSI, una titolarietà a negoziare con il governo rumeno, fatto l'ospedale, mi sono un po' affascinato dalla vita che facevano loro in giro per il mondo, cercando di capire come meglio organizzare, come meglio servire le loro presenze nel mondo, che erano già non solo africane, ma erano anche latinoamericane, prevalentemente africane e latinoamericane, e sono rimasto avvinto da questa bellissima avventura.
Con, mi diceva, 100 notti all'anno fuori casa, in tutti i posti. No. Ah, vabbè, allora no, in realtà non mi ha detto questa cosa e quindi ritratto questa dichiarazione. Allora, noi siamo quasi in chiusura, chiuderemo con i relatori, ora li facciamo venire. Volevo sapere se ci sono domande del pubblico. Allora, se Marco Bregni e Alberto Reggiori vogliono venire, così li salutiamo bene. Allora, facciamo i saluti e i ringraziamenti. Tra l'altro Alberto Reggiori, come fanno gli scrittori, rimarrà a firmare copie del suo libro. Questo gli scrittori. E allora salutiamo. Non si possono fare così. Allora, ringraziamo il Centro Culturale di Milano. Ok, certo, ha fatto 29 anni di
sì, grazie.
No, volevo, innanzitutto, secondo me, ringrazio Reggiori che ha fatto questo libro, perché dà voce a una storia, e secondo me bisogna leggere anche il primo libro, quindi non dimenticatelo, anche se è molto più importante comprare questo, anche perché Reggiori fa anche un itinerario dal punto di vista tecnico di scrittura. Il primo romanzo è molto, diciamo, Diesel, è molto narrativo di fatti, è quasi un diario, mentre questo è un vero romanzo, cioè immagini poetiche, approfondimenti psicologici, eccetera, una storia molto costruita, quindi è anche bello da questo punto di vista, quindi ringrazio molto l'autore per questo. Ma per la domanda che faceva Anna Rita, nel romanzo, sia il primo ma anche e soprattutto nel secondo, viene fuori anche una funzione della famiglia, di Patrizia, dei ragazzi, cioè per fare cooperazione, per costruire una società nuova, c'è una possibilità proprio per le persone in quanto sono presenti con la loro umanità insieme agli altri. Quindi tra l'altro il meeting point è stato animato da un punto di vista quotidiano, soprattutto dalle mogli. Questa è una cosa che emerge sia nel primo che nel secondo romanzo. Quindi è anche una presenza della famiglia, una presenza delle persone come sono. Quindi dal punto di vista della professionalità richiamo anche che Valentina è andata in Africa per fare comunicazione, perché noi avevamo bisogno di qualcuno che raccontasse in un modo attrattivo. Poi Alberto, per un talento che ha, l'ha fatto nei suoi romanzi, però Valentina l'ha fatto attraverso il suo filmato. Secondo me una delle persone che ha raccontato meglio di noi è la Maria Bianucci, che probabilmente è una sua collega, che ha fatto un'adozione e poi è venuta in Africa, quindi c'è bisogno anche di chi fa adozioni. Un giornalista che fa adozioni al massimo, perché poi va a trovare il bambino e racconta una storia. Ne abbiamo avuti parecchi e diventano essi stessi protagonisti, attori. Insomma, io volevo solo fare questa notazione di una possibilità grande che dal romanzo emerge, di come una vita, di come una famiglia, delle famiglie che erano a casa loro, cioè non erano in un mondo estraneo, che poi dopo ovviamente... L'ultima cosa, secondo me Reggiori fa un piacere alla cooperazione internazionale, perché come diceva bene Piatti, è un libro che fa capire che si può fare cooperazione e soprattutto che è un libro dove i protagonisti sono degli africani, la protagonista è un'africana, ma non solo, è un movimento di persone, e che quindi dà una grande speranza a che appunto il lavoro che abbiamo fatto per tanti anni, a volte molto, cioè anche con, magari con risultati alternati, anche dovuti al fatto dei conflitti che poi distruggono tutto, sono assolutamente, assolutamente belli vederli fiorire, queste personalità, fiorire questo movimento come Meeting Point, che è veramente un avvenimento dove il malato si riappropria della sua malattia, della sua persona, della sua vita, e la porta avanti, è più forte della malattia e diventa un soggetto che costruisce, che quindi è seguito da migliaia di persone, quindi è anche un movimento notevole, quindi penso che il libro valga la lettura, un approfondimento ulteriore. Poi ovviamente Reggiori sta già pensando al terzo, quindi non l'ha detto perché non devono mai dirlo, però... Qui non ho avuto il coraggio di dirlo direttamente per la pietà. Non era tanto una domanda.
No, cioè, allora ringraziamo tutti, in particolare il Centro Culturale di Milano, che fa delle cose bellissime di cui ci continueremo a occupare, perché poi è importante l'Africa, ma è importante, secondo me, forse la vera rivoluzione sarebbe migliorare la nostra qualità di vita tutti i giorni, basterebbe poco, e quindi potrebbe essere un buon inizio per stare tutti meglio e per far stare gli altri meglio. E ringraziamo voi, soprattutto che di giovedì sera siete stati qui per 2 ore ad ascoltarci, e poi devo, per le cariche, devo per forza... Legge. No, va fatta bene, va fatta bene. Allora, Salutiamo, no, perché io sbaglio sicuramente presidenti, vicepresidenti. Allora, salutiamo Valentina Frigerio, responsabile di campagna Free, che il video era bellissimo, grazie. Poi, lo scrittore alla fine, Marco Bregni, presidente di Medicina e Persona. Alberto Piatti, segretario generale Fondazione AVSI, ma col quale mi vedrò anche per la raccolta sicuramente di pomodori. Poi è fatta. E Alberto Reggiori, qua dice solo medico e scrittore, però molte altre cose. Poi faccio molte cariche. Faccio un ultimo saluto. Il libro di Alberto Reggiori è dedicato a Giulio e quindi io saluto anche uno dei suoi figli, Giulio, che è qui. Gli altri due e soprattutto dite ai vostri quattro fratelli e sorelle che dovevano venire, cioè che la prossima volta dovevano venire. Quindi grazie.